Buongiorno, grazie di essere intervenuti così numerosi, d'altro canto non ne dubitavamo. Abbiamo un ospite che ci fa davvero felici e oltre che onorarci realmente della sua presenza qui nel nostro dipartimento. Vi devo confessare che personalmente provo sentimenti molto complessi nei confronti di Emma Dante, perché da una parte mi unisce a lei una frequentazione, mi viene da dire un'amicizia, un affetto profondissimi. Dai tempi in cui Emma Dante partecipò all'edizione del Premio Scenario nel 2001 con Palermo, e da lì poi così prese il volo per la sua straordinaria carriera. Nello stesso, e quindi insomma una frequentazione, un'amicizia di vecchia data in cui insomma abbiamo davvero condiviso cose. Poi nel frattempo Emma Dante è diventata Emma Dante, per cui io non posso non così pensare a lei, rivolgermi a lei con devo dire insomma un molto rispetto e anche una parte di soggezione, mi viene da dire, per cui diciamo è complesso insomma il legame che mi lega a Emma e che comprende entrambe queste cose: un grande affetto, una grande condivisione e molto rispetto ai limiti della soggezione per tutto quello che lei sta facendo. Emma Dante, ve l'ho già anticipato, anche Massimo Marino nel presentare questo incontro nelle pagine del Corriere di Bologna lo ricordava, ha un po' mosso i suoi primi passi nella nostra regione, proprio perché nel 2001 la finale dell'edizione di quell'anno del premio si svolse a Sant'Arcangelo, come ormai è tradizione, per cui fu lì che fu visto per la prima volta la prima versione di In Palermo. Quell'anno poi anche il debutto fu Emiliano Romagnolo, perché venne a Parma, no? Nel Teatro delle Briciole. Ma per dirvela tutta, quell'anno anche la tappa sud del Premio Scenario si svolse in Emilia-Romagna, a Bagnacavallo, e voi direte perché? Perché avevamo avuto una delle tante difficoltà di percorso del premio, per cui la tappa sud era saltata e fummo ospitati a Bagnacavallo dall'Accademia Perduta, sì, da Ruggero Sintoni. Quindi un inizio tutto emiliano-romagnolo, un po' per coincidenza, un po' per... Perché così funziona Scenario, insomma. Ecco, da quell'anno di In Palermo, che ha rivelato realmente Emma Dante al Teatro Nazionale e che è stato lo spettacolo che velocissimamente insomma ha fatto conquistare ad Emma e alla sua compagnia Sud Costa Occidentale i più prestigiosi premi a livello nazionale, da lì, come dicevo prima, è iniziato il volo di Emma Dante nei firmamenti non solo nazionali ma internazionali. Adesso non farò qui, diciamo, la sua biografia artistica, perché realmente è tale, per cui ruberei troppo tempo. E, l'unica cosa che mi preme ricordare è che Emma è un'artista realmente a 360 gradi, non lavora solo nel teatro, ma anche nell'opera lirica. È qui a Bologna e ne parleremo, perché sta dirigendo due opere al Teatro Comunale di Bologna, e ne parleremo: La Voix Humaine di Poulenc e La Cavalleria Rusticana di Mascagni, che debutteranno il 9 di aprile. E quindi regista anche lirica, ma anche autrice, regista cinematografica. Penso che molti di voi, mi auguro, abbiano visto Via Castellana Bandiera, questo straordinario film, anche questo premiato. È regista anche per l'infanzia, oltre che autrice e drammaturga, sia appunto per il teatro degli adulti che per l'infanzia. Quindi diciamo realmente un'autrice, drammaturga, regista, come ho detto, di vari ambiti a 360 gradi. In tutto questo, e vengo così allo spunto per la prima domanda di questa conversazione, che vogliamo realmente che sia tale, ma soprattutto vogliamo che sia Emma a parlare, Tutto questo a partire da Palermo. Emma Dante ha sempre detto, direi che in ogni occasione torna su questo tema, il fatto che comunque, diciamo, il suo lavoro registico parta da Palermo e abbia in Palermo il punto di riferimento principale, questa città mondo che diventa un'immagine fortemente simbolica nel suo teatro, a partire dalla realtà concreta di questa città, delle sue dinamiche, delle sue relazioni sociali e familiari, con uno sguardo anche molto intimo gettato in questo microcosmo, per poi parlare però del mondo realmente. E quindi questa è un po' la prima domanda che rivolgerei a Emma. Questa città mondo che ti ha fatto incontrare il mondo a partire da questo sguardo così dedicato a questo luogo circoscritto, che è anche uno spazio dell'anima sicuramente.
Intanto grazie delle tue parole, anche per me è molto emozionante essere qui insieme a delle persone che hanno segnato, insomma, insieme a me le tappe del mio percorso. Ce ne sono tante qui, sono, insomma, a parte Cristina, che ha visto sin dall'inizio qualcosa nel nostro lavoro a scenario. Palermo è stata sempre una città per me ovviamente molto con la quale ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale. È sempre stata per il mio teatro il cattivo esempio, è la città del cattivo esempio, cioè non l'ho mai considerata come una città buona o non ho mai cercato di nascondere i suoi vizi e le sue contraddizioni, anzi tutto quello che ho fatto finora con la mia compagnia in quella città è stato proprio rilevare i difetti e le brutture di Palermo. Poi dopo è venuta fuori la poesia, ma non sono mai partita dall'idea che fosse una città da prendere come esempio, insomma, anzi il contrario, come ho detto all'inizio. Perché mi interessava raccontare la storia, diciamo, selvaggia, la storia sgrammaticata di Palermo, cioè non la sua storia, diciamo, da cartolina o comunque olografica che di solito insomma, che si fa, che è molto più facile raccontare, no? Non mi interessava quel lato lì e quindi tutte le volte che ho provato a costruire le mie storie insieme alla mia compagnia ho sempre cercato di allontanarmi da quel tipo di... Poi in realtà non è che io ho cercato Palermo, non l'ho mai cercata veramente, cioè nel senso che viviamo lì, abbiamo lì il nostro laboratorio, il nostro cantiere che si chiama La Vicaria, che è continua ad essere appunto il nostro luogo di formazione, di ricerca, che è uno scantinato che sta vicino al centro, sta insomma dalle parti di Via Noce, insomma in un quartiere non del tutto tranquillo e pacifico. Continuiamo a stare lì, anche se abbiamo adesso finalmente aperto un dialogo con i teatri più importanti della città, il Teatro Massimo, il Teatro Biondo, però noi continuiamo comunque ad avere lì il nostro, quando ci dobbiamo dare degli appuntamenti per lavorare e continuare la nostra ricerca, andiamo lì, in questo scantinato, per cui dove ci sono tutti i resti di Palermo, dove ci sono tutte i residui della città, cioè tutte le cose che noi troviamo, li portiamo lì, le cose intendo anche simboliche, non soltanto materiali. È una specie di ricovero di cose perdute, insomma, di come dicevo all'inizio, tutte le contraddizioni e i difetti e le scorie le portiamo lì. E quindi continuiamo a lavorare in questo posto, ma sempre, diciamo, da una distanza da Palermo. Palermo, perché appunto, cioè io dico sempre, se io fossi nata a Bergamo, probabilmente non avrebbero mai accompagnato, cioè abbinato il mio nome alla mia città d'origine. Non si dice mai questo regista è di Bergamo. cioè non, no? È raro che succeda, però se sei di Napoli o di Palermo lo si dice sempre. Palermo e Napoli sono città madri, tu sei figlio d'arte se nasci lì, non ti scrolli da quella condizione di, appunto, di figlio d'arte, perché sono città che hanno un carattere forte e quindi predominano sempre, sono dominanti. Questo non significa, cioè, quindi il figlio d'arte, cioè la figlia di Palermo, vorrebbe anche a un certo punto emanciparsi da questa sudditanza, da questa, appunto, da questa grande madre artistica. Quindi io in realtà non è che voglio, quando faccio, scrivo le mie storie, voglio parlare di mia madre, però inevitabilmente mia madre si ripresenta. Succede sempre così, quando cerchi di scappare loro ti acchiappano. Quindi ecco, spero di aver risposto alla domanda su Palermo. Tra l'altro è una madre anche degenere, cioè non è una madre che non ha grande... non ha sempre voglia di farti le coccole o di accarezzarti o di sostenerti, anzi no, è una grande madre, a volte non, come si dice, quando si, una madre non accogliente, non, no, ma neanche, no, no, matrigna, perché continua ad essere una madre, non è mai matrigna, è una madre che a un certo punto fa delle cose che non farebbe una madre, ecco, rifiuta, mette in difficoltà, ti prende in giro, ecco, no? Quando ci sono quelle madri che in qualche modo, adesso non mi vengono le parole, mi sta venendo l'Alzheimer, che ti... No, non volevo dire, quando ti mettono... No, sai quelle madri che ti prendono in giro davanti agli altri, come si dice? Quando ti... No, non mi viene proprio il verbo, ti...
Sfottente in qualche modo.
Sì, ti mettono in difficoltà, sì, ti mettono... Ecco, alcuni miei spettacoli...
Ti mettono all'angolo in qualche modo.
Sì, alcuni miei spettacoli mi hanno messo in imbarazzo. Ecco. Perché parlavano di questa madre e quindi non so se sono stata chiara.
Sì, assolutamente sì.
Magari su Palermo, dato che è sempre su Palermo, un'altra cosa, la lingua, no? Perché tu giustamente dici, a un certo punto uno vorrebbe anche sfuggirsene, però la madre è lì, ed è lì anche con la lingua madre in qualche modo, no? Allora, dato che stiamo parlando di questo, forse un accenno alla lingua, nel senso che il tuo teatro è in genere, insomma, identificato con il dialetto, no? Si dice ma Dante, il dialetto, l'uso del dialetto, la lingua palermitana. Tu però hai anche scritto che in realtà è un dialetto in qualche modo inventato quello che tu usi nel tuo teatro, ossia è una lingua teatrale, ecco. Quindi la domanda in realtà è il rapporto con la lingua di Palermo come lingua teatrale e come lingua del teatro di Amadante.
Sì, io dico che è inventato perché una lingua realmente esiste, cioè nel senso che noi usiamo la lingua della strada e quindi a teatro risulterebbe falsa, cioè falsa. La lingua della verità è una lingua falsa, partiamo da questo presupposto. Quindi quando poi la riproponiamo sul palcoscenico, in qualche modo la arrediamo, la addobbiamo, la rendiamo presentabile, accoppiandola, abbinandola alla gestualità. Perché dico la gestualità? Perché il dialetto siciliano per me è soprattutto una lingua gestuale. Cioè ha molto a che fare con la gestualità, nel senso che io dico sempre che i siciliani a volte sono capaci di fare un intero discorso senza mai aprire bocca. Ed è vero, cioè nel senso, io le ho viste queste scene per strada, no? Che pur di non parlare, di non farsi sentire, la gente si raccontava dei fatti, non loro, quindi dei fatti di altri, senza parlare. E si capivano. Io non so come facesse, si capivano i nomi di chi stava parlando, si capiva tutto. Questo tipo di gestualità è molto dialettale ed è la gestualità che, accoppiata alla lingua che io scrivo, che poi viene dalla strada, cioè non è sicuramente una lingua aulica, non è una lingua ricercata, eccetera, ma è la lingua della strada, questo gesto insieme a quella parola, a quella lingua lì, fanno, creano una lingua nuova, una lingua teatrale, ecco, perché chiaramente è un, cioè, comunque una traduzione va fatta, no? E la traduzione è molto legata al gesto, per cui appunto io non scrivo mai delle storie da sola, seduta al mio computer e scrivo, tutto nasce sempre dalla gestualità e dall'improvvisazione che io faccio con i miei attori, cioè io decido qual è il tema di cui voglio parlare, poi mi devo allontanare dal tema perché gli spettacoli a tema sono molto pericolosi e quando io li ho fatti sono caduta, perché quando io ho detto adesso con questo spettacolo voglio parlare della mafia, e sono caduta, con questo spettacolo voglio parlare dell'omosessualità, non funziona, gli spettacoli a tema non funzionano perché ti mettono subito e mettono il pubblico dentro uno schema, dei confini che secondo me il teatro non deve avere, cioè qualsiasi opera d'arte non deve avere confini, quindi il tema chiude, imprigiona, e allora io comincio da un tema e poi dopo faccio questo esercizio di allontanarmene, come ho fatto adesso nel mio ultimo spettacolo Bestie di scena, che ho cominciato dal tema che volevo raccontare, la vita dell'attore, cioè il lavoro dell'attore, non la vita dell'attore, il lavoro dell'attore, e poi mi sono ritrovata invece a raccontare la vita dell'essere umano, cioè mi sono allontanata da quel tema lì che era troppo, tra l'altro, riduttivo, e soprattutto ho pensato cosa vuoi che gliene freghi al mondo del lavoro dell'attore, no? È una cosa che può interessare a pochi addetti ai lavori, qui bisogna, il teatro deve parlare di una cosa che ha a che fare con la vita, cioè con l'universale, eccetera, e quindi partendo da lì poi ci siamo allontanati, abbiamo costruito uno spettacolo invece che parla dell'umanità, cioè degli uomini e delle donne, dove non c'è una parola, e qui arriviamo al linguaggio, no? Mi aggancio a Bestie di scena anche per continuare il discorso sulla lingua. E gli attori non si parlano, non dicono niente, fanno dei versi, si sente è uno spettacolo tra l'altro senza musica, per cui si sente il rumore, si sente quel famoso scricchiolio delle ossa di cui parlava Artaud, si sente il rumore dei passi sul palcoscenico, si sentono i fiati, si sente il rumore del pubblico. Quindi la gente che si sposta sulla sedia o si scarta la caramella viene identificata e lo spettatore se ne accorge, quindi sta a disagio. Ecco, è uno spettacolo sul disagio fondamentalmente, anche perché, ma non è questo il disagio più grande, questi 14 attori in scena, il primo gesto che fanno per iniziare una cosa che è già iniziata, si spogliano consegnando ai piedi dello spettatore i loro abiti sudati, le loro scarpe da tennis, eccetera. Quindi anche questo a sala accesa, per cui tutti sono dentro questa cosa. Il linguaggio lì, la lingua, che cos'è? Non è vero che non c'è una lingua. Come dire, è chiaro che non c'è una trama, non c'è un dialogo, non c'è. Però esiste una condizione dell'essere, del suo corpo, che invade la scena, che occupa uno spazio e che fa delle cose, cioè questi corpi parlano senza parlare, senza emissione senza chiarificazione, senza una vera e propria didascalia di quello che stanno facendo. E questo è stato molto interessante, perché è stato un passaggio per me assolutamente strano e anomalo, perché io ho sempre fatto spettacoli dove c'erano le storie delle famiglie, le storie degli emarginati, storie di gente appunto che aveva perso tutto, povertà, disagio, eccetera, eccetera. Quindi questo passaggio Bestie di scena per me è stato molto interessante, perché mi ha spiazzato, soprattutto a me. Però io credo che anche lì, ecco, lì, per esempio lì uno direbbe non c'è niente della tua Palermo, e forse è questo il motivo per cui adoro questo spettacolo, perché forse in questo spettacolo io mi sono liberata di una serie di vincoli, come dicevo prima, con mia madre, che avevo con mia madre, e ho potuto appunto arrivare a un punto sicuramente estremo, sicuramente molto, come dire, discutibile, che però non, cioè, è importante per, la mia, per il mio percorso di artista. Bestia di scena è uno spettacolo importante soprattutto per me e per la mia compagnia, non tanto per il pubblico, la critica. Infatti il pubblico l'ha criticato, la critica lo ha amato, una parte della critica, e la gente si divide ogni volta quando va via, no? C'è l'ammiratore, il fan esaltato, e il denigratore, il detrattore più incazzato. Però dico, Bestia di scena è uno spettacolo che è servito soprattutto a me. E secondo me è importante a un certo punto per un artista prendere e fare qualcosa che gli serva veramente. Perché se no, appunto, poi si finisce, soprattutto alla mia età, che comincio ad avere, insomma, i miei, il mio peso, insomma. Adesso sono 20 anni che io faccio sto mestiere. E bisogna prenderselo questo momento qui, secondo me. Che è un momento che poi ti fa ritornare giovane, che ti fa risentire le cose che avevi perso, no? Che ti fa rifare le domande che ti stavi facendo, di cui non hai mai trovato la risposta, però te le fa riformulare. Quindi è importante per un artista prendersi un momento per sé e fare qualcosa che lo aiuti a capire meglio dove sta, cioè in che tipo, in che punto del suo percorso sta.
Mi riallaccerei a questo punto, a questo discorso su Palermo, per riprendere da una cosa che hai appena detto, cioè i corpi, no? Perché è chiaro che Palermo è anche presente attraverso i corpi degli attori. E, per porti una questione relativa all'attore di Emma Dante, ogni gruppo teatrale, ogni teatro importante, ogni artista importante in qualche modo forgia una cultura attorica, no? E quindi, come dire, ha intorno a sé degli attori che corrispondono alla sua poetica, al suo metodo di lavoro. E tu hai detto non voglio una, ecco, non hai detto mai non voglio questo attore, hai sempre detto, hai sempre visto delle varie tipologie di attori, e quello che era positivo, ma anche quello che non ti bastava. Per cui, non so, l'attore dell'Accademia d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, dove ti sei formata, è un attore tecnicamente bravo, ma non riesce a sporcarsi, quindi è come un attore bloccato. Viceversa, l'attore di strada, quello che magari quando lo vedi ha un corpo molto, molto eloquente, quest'attore qui non ha la tecnica, non ha il mestiere. L'attore scritturato è un attore che spesso si compiace, quindi non è, come dire, non risponde a quello che tu vuoi. E allora, siccome tu hai formato veramente un tipo di attore che è l'attore, l'attrice di Emma Dante, e questo attore è anche profondamente, non è detto che sia nato a Palermo, però in qualche modo reca delle tracce profonde di questa carnalità. Vorrei che ci dicessi qualche cosa su questo tuo lavoro con gli attori, sia da regista e adesso anche da maestra nella scuola che dirigi a Palermo.
Sì, sì, non sono tutti gli attori che lavorano con me, non sono tutti, certo, siciliani, certo. Assolutamente. Anzi, la mia compagnia è formata da attori, c'è, cioè, chi viene da Siena, chi da Roma. No, non c'è questa chiusura geografica, assolutamente. Perché appunto il lavoro è sul corpo, e col corpo, e con i primordi, cioè la relazione con la propria, con l'inizio, quindi io dico sempre agli attori, quando salite sul palcoscenico cominciate a lavorare sul personaggio, sulla storia, eccetera, la prima cosa che dovete pensare è che in qualche modo c'è una rinascita, cioè nel momento in cui entrate voi ricominciate, voi imparate un'altra volta a camminare, a respirare, dovete fare questo arretramento, cioè questa regressione, per poter poi ricominciare a organizzare i vostri codici di comportamentali. Quindi è una sorta di rinascita, cioè per me gli attori, quando entrano sul palcoscenico, devono essere dei neonati, perché se no, da che cosa cominciano? Cioè, è da lì che devono ricominciare. Qualsiasi cosa qualsiasi cosa essi raccontano o interpretano, devono fare i conti con questa rinascita. Quindi per me l'attore fondamentale con cui, appunto, l'attore, insomma, con cui io posso lavorare è quell'attore. Non mi interessa che sia bravo, non bravo, che abbia talento, tecnica, eccetera. Questo è veramente, poi certo, se ha la tecnica è più facile, però dico, tendenzialmente deve essere disposto a considerare il suo gesto sul palcoscenico come un gesto intanto necessario, che gli deve servire soprattutto a lui, e poi deve accettare il fatto che questo gesto può essere anche osceno, sgraziato, maleducato, volgare, eccetera, perché per me qualsiasi gesto artistico deve avere la possibilità di essere scandaloso e deve avere la possibilità di essere osceno e volgare e violento, perché per me l'arte è una cosa che ha a che fare con la violenza, cioè non è una cosa che ha a che fare con la pace. Per cui se quell'attore vuole pace sul palcoscenico, non può lavorare con me. Ma non perché io lo aggredisca o lo maltratti o lo sevizi, come qualcuno ha detto, ha scritto, addirittura sono uscite delle lettere in cui si chiedeva alla categoria attori di prendere una posizione rispetto alle mie sevizie e ai miei maltrattamenti. Vabbè. E, ormai siamo proprio a livelli di incomprensibilità, cioè di, vabbè, comunque, perché poi tra l'altro, appunto, io ho fatto questo spettacolo Bestie di Scena dove ci sono questi 14 attori straordinari, dei performer straordinari, perché veramente non, che appunto non solo hanno scelto loro, mica gli ho puntato la pistola e gli ho detto adesso vi calate le mutande e fate questo spettacolo perché sennò vi ammazzo. Non avrei mai potuto dire una cosa del genere, no? Non c'è nessuna imposizione. Loro hanno scelto di fare questa cosa insieme a me e... cosa stavo dicendo?
Perché mi queste sono... accuse assurde che hai ricevuto?
Sì. Ah sì, ecco, no, perché appunto questi 14 attori performance straordinari fanno delle cose durante questo spettacolo che sono anche, non so, asciugare il palcoscenico perché si bagna, spazzare con le scope il palcoscenico perché si sporca, fanno proprio delle cose proprio, posso dire, anche del quotidiano, cioè le cose più... come posso dire, anche semplici, umili, ecco, umili, soprattutto umili, no? Questo è stato preso come appunto un'aggressione nei miei confronti dell'attore, che io metto l'attore a pulire il palco senza mutande, eccetera, eccetera. Ma io chiaramente non ho risposto a queste cose perché mi sembrano talmente puerili e superficiali. Dico, cioè, se io da artista metto su un palcoscenico un uomo che violenta un bambino, questa cosa non sta succedendo veramente, né io sono d'accordo con questa cosa, non posso essere d'accordo con quell'uomo che sevizia e violenta e uccide un bambino. È una cosa che ha a che fare con, come dire, con la simbologia, con l'arte, col gesto artistico, con il teatro è l'unica, poi ce lo siamo anche, cioè, chiariamoci anche su questo, il teatro è l'unica forma d'arte che non è da quando noi siamo piccoli, da quando ci sono i nostri genitori, i nostri nonni, non è cambiata, ci avete fatto caso? Non cambierà mai, è quella roba lì, cioè l'uomo di fronte all'uomo, e non cambieranno le modalità di questa, è cambiato il cinema, è cambiata la musica, non ci sono più i CD, io mi ricordavo i vinili, cioè io compravo i dischi, non c'è più neanche il CD. Il cinema te lo vedi a casa su streaming, i cinema sono quasi vuoti, no? Il teatro no, è sempre pieno e c'è gente, ci sono persone, esseri umani che stanno seduti a guardare altri esseri umani che stanno in piedi. E sempre sarà così. Allora, di fronte a questa cosa qui, è chiaro che il teatro ha ancora più responsabilità, perché deve servire per scatenare cortocircuiti, per far stare la gente seduta lì a riflettere su quello che sta guardando, per scoprire i segreti che non vuole vedere, per aprire gli occhi sulle cose che ci circondano tra drammatiche e che diventino traumatiche. Il teatro deve provocare dei traumi. Allora, se non fa questo, non ha senso, non ha veramente senso occupare quel palcoscenico e sinceramente neanche quella sedia. Quindi, appunto, gesto artistico come gesto scandaloso, come gesto violento, come gesto volgare, è importante. Ora, questo però non significa che debba diventare, cioè che poi ci sono quegli artisti che fanno provocazione fino a se stessa, no. Non può essere una provocazione fino a se stessa, deve però provocare. Ecco, non può essere una provocazione, non deve essere una provocazione, ma deve provocare. Non so come si fa, è difficile, no? Però non deve essere una provocazione, ma deve provocare.
Certo. Posso? No, sì, 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 di tu, poi domando io, sì, sì.
Perché volevo proprio riallacciarmi a questo che hai detto in rapporto alla realtà, cioè il rapporto che il tuo teatro ha con la realtà, anche quella più scomoda, anche quella che appunto gli spettatori forse non vorrebbero vedere ma sono costretti a vedere, insomma, con questo gesto scandaloso che è lo scandalo della realtà, però paradossalmente è lo scandalo della realtà. Hai fatto l'esempio dell'adulto che appunto abusa un bambino, era in carnezzeria, no? Ma quanti altri scandali, no, hai portato nei tuoi spettacoli? Ecco, vorrei, se credi, approfondire questo aspetto del rapporto del tuo teatro con la realtà. È un linguaggio, quello del tuo teatro, tutt'altro che realistico, anche se pensiamo a questa immagine che abbiamo appena evocato, non era una scena realistica quella che avveniva sulla scena, però più potente ancora forse, proprio perché appunto provocava una, evidentemente una reazione nello spettatore e come dire, non mette il tuo teatro, lo spettatore, al riparo da ciò che non vorrebbe vedere. Però è lo scandalo della realtà, realmente, di un teatro tutt'altro che realistico. Allora, non so bene quale sia la domanda, però questo un po' è il tema, è il rapporto del tuo teatro con la realtà, e volevo anche chiederti se in questo tu vedi nel tuo teatro un gesto politico.
Inevitabile che poi ci sia anche una presa di posizione anche politica rispetto a quello che raccontiamo. Però appunto, tornando alla realtà, che cos'è la realtà, che cos'è il teatro, la finzione, eccetera. Chiaramente io non racconterei mai questa storia che ho appena detto dell'adulto che sevizia un bambino così come ve l'ho raccontata. Anche se ci sono registi che lo fanno e secondo me lo devono fare, nel senso che poi è una scelta libera di espressione. Quindi partiamo dal presupposto che questa scenetta che io vi ho detto deve essere e può essere raccontata in maniera diversa da chi, però appunto qualsiasi essa sia la maniera, non sta succedendo veramente. Siamo d'accordo su questo? No, perché magari poi qualcuno crede che sta succedendo veramente. Allora lì uno alza le mani e dice ok, allora non è possibile, cioè questo dialogo non è possibile. Io chiaramente non la farei mai così come ve l'ho detta, perché il mio modo di fare teatro è un modo comunque che ha a che fare con anche con una gentilezza. Cioè, nel senso che poi io mi ritengo un artista gentile, una regista gentile quando faccio le cose tremende. Cioè, le cose più oscene, l'orrore, lo racconto con gentilezza. Questa cosa qui è un... ma non perché io la voglia raccontare con gentilezza, perché mi viene... Salve, vuole un po' d'acqua? Ah, no, perché può bere se vuole. Vede come sono gentile. E quindi anche se sto raccontando la cosa più tremenda del mondo, ho questa capacità che appunto non è perché voglio essere gentile. Poi ci sono dei registi tremendi, come dire, aggressivi, che invece questa gentilezza non ce l'hanno, ma comunque raggiungono lo stesso il loro obiettivo, no? Per cui è semplicemente una cosa che fa parte evidentemente della mia, forse anche del mio essere donna. E qui possiamo anche entrare un po' in questa. Perché il mio modo di fare teatro è sicuramente un modo diverso anche perché io sono diversa. Io come donna mi sento diversa e questa diversità mi piace tantissimo, nel senso che non la ritengo una debolezza, ma una forza della diversità. E forse questa delicatezza, questa sensibilità che viene fuori quando io racconto le storie più tremende, forse appunto deriva da questo mio essere anche molto materna con mio figlio, non so, da questo mio desiderio di maternità che l'ho avuto per tanti anni e ora finalmente, adottando questo bambino, ho potuto, tirarlo fuori, eccetera. Però appunto quello che io faccio di solito quando racconto la realtà non è imitarla, ma interpretarla. L'interpretazione della realtà è molto diversa dall'imitazione della realtà, perché l'imitazione della realtà, appunto come vi dicevo prima, prendi una battuta, un dialogo che senti per strada di due che stanno litigando in siciliano, in dialetto, lo prendi, lo porti sul palcoscenico così com'è, come lo hai, con la stessa gestualità, non funziona, non rende. Allora cosa bisogna fare? Bisogna interpretare, bisogna che io ascolti questo dialogo, che io lo osservi e che mi faccia il mio film su questo dialogo, cioè che mi faccia la mia, che mi racconti io la mia storia su quello che sto vedendo, che magari poi non è un'interpretazione assolutamente la mia non plausibile, eh? Cioè poi magari, però quella cosa lì che io vedo mi deve colpire e deve essere da me presa e reinventata sulla scena, l'interpretazione della realtà. Questa è la cosa, secondo me, più importante, che poi rende diversi le poetiche di ognuno, perché poi ognuno prende, se uno si limita a imitare la realtà non sta facendo un gesto artistico, cioè non sta appunto traducendo qualcosa. Quindi ecco, sì, questo, e a Palermo, come potete immaginare, ce n'è di roba da interpretare, cioè non, no, è veramente questo è anche uno dei motivi per cui non me ne sono mai più andata, perché quel tipo di bestiario palermitano non lo trovo da nessuna parte. Intendo con bestiario, per me le bestie sono esseri superiori, partiamo da questo presupposto, perché anche lì, vedi, la parola può fare subito, cioè, potrebbe nascondere un pregiudizio, invece non c'è assolutamente nessun pregiudizio. Io vivo circondata dagli animali nella mia casa, ho una passione per gli animali, penso che siano esseri molto, molto più vicini a Dio di qualsiasi altra persona, di uomo o donna, per cui insomma per me il bestiario significa, c'è dietro una gentilezza, è una cura, è un amore, è una forte tenerezza, ecco, nei confronti delle bestie che non hanno niente a che fare con la bestialità.
Senti, visto che hai nominato la tua differenza, che io vorrei entrare a questo punto su questo tema, nel senso che al cinema noi sappiamo che ci sono 93 registi uomini e 7 donne, quindi una percentuale...
Molti di più di 93.
7%.
C'è un sacco di gente mediocre al cinema.
Beh sì, certo.
Vabbè. Di uomini mediocri, donne tutte eccellenti.
Comunque, la statistica...
Per questo sono poche, perché le mediocri non ce le fanno andare. Ma è così.
Comunque, i numeri sono questi, 93 e 7, che sono impressionanti di per sé. A teatro...
In Italia.
In Italia, sì. A teatro non è questa la percentuale, è molto difficile quantificare la presenza delle registe donne, però sono sicuramente oltre il 30%, 35%. Non è il caso qui, quello è importante secondo me, tu sei molto importante anche da un altro punto di vista, perché costituisci, come dire, anche a questo livello un paradosso molto fecondo e molto interessante, perché abbiamo poche registe donne, anche in teatro e nel cinema molto molto di più, perché chiaramente richiede più denari, più gerarchie, eccetera, eccetera. Ma sei, credo oggi, indiscutibilmente la maggior regista italiana, nel senso che, voglio dire, quel famoso tetto di cristallo di cui si parla, tu l'hai sicuramente sfondato, perché sei la numero uno e sei, come dire, internazionalmente nota. E allora però, siccome, come dire, hai anche molta sensibilità, sui temi della differenza, del femminile e delle donne proprio. E tutto questo a tuo modo, sempre come dici tu, andando oltre, sporcando, per cui sei sensibile alle questioni della differenza femminile senza essere femministicamente corretta o ideologicamente schierata, e parli di te come fanno, come fanno molte autrici donne, che, come dire, spesso rimangono un po' bloccate sulla cifra autobiografica, ma non fai autobiografia perché per te l'autobiografia è un'altra cosa. E sei interessata al femminile arcaico e lì trovi una matrice tragica importante, ma guardi la realtà della tua, del mondo oggi, la realtà, come diceva prima Cristina. Allora, in tutta questa tua situazione, che chiaramente non può essere declinata nel senso quante donne e quanti uomini ci sono in senso quantitativo, ma assumendo il problema proprio a livello qualitativo, che tu sei la maggiore, una delle maggiori registe, la maggiore regista italiana e anche una delle più grandi registe a livello internazionale, e io ti chiedo come vedi tu questa questione che va declinata a livello anche di linguaggio, no? Cioè, per me è molto importante una frase di Sibilla Aleramo quando dice: non è che le donne e gli uomini sono differenti, ma le segrete leggi del cuore hanno ritmi differenti, per cui poi ci sono cose che come dire suonano femminili e suonano maschili, non perché questo sia la femminilità e la mascolinità, no? Ma perché risuonano diversamente in ogni artista la sua identità sessuale, biografica, geografica, la sua età, eccetera. Ecco, su tutte queste questioni così difficili da trattare, perché c'è sempre il rischio di scadere in schematizzazioni, tu mi sembri davvero un artista che in qualche modo rappresenta questo problema nella sua complessità e al suo livello massimo.
Beh, sì, mi hai detto tutto tu.
Mi dispiace.
Io cosa dico adesso?
Mi dispiace.
Cioè, no, nel senso che chiaramente io non sono, appunto, non sono mai stata una femminista e mi sono sempre considerata però molto femminile, no? Credo che insomma il fatto che comunque ci siano delle differenze tra uomini e donne, questa cosa non si può negare, nel senso che appunto io non sarò mai forte come un uomo, non avrò mai quella capacità di appunto di sollevare delle cose pesanti. Allora forse anche questo è il motivo per cui io sollevo altro con la mente, con il cuore, non lo so, mi sembra che ci sia una, poi ci sono delle compensazioni sempre, no? L'uomo non saprà mai fare delle cose che io so fare e viceversa. E tra l'altro io vivo con un uomo che fa il mio stesso lavoro e che è bravissimo perché lui fa l'attore, quindi io faccio la regista e quindi nei momenti di grande in cui è necessaria la gerarchia, perché comunque il teatro è gerarchico, non è un teatro, il teatro non può essere anarchico, lui subisce questa, cioè subisce, è bravo perché accetta la sudditanza, è bravo perché si fa manipolare da me come io manipolo chiunque altro, e quindi questo nostro essere uomo e donna viene assolutamente abolito da in quel momento lì. Poi per esempio a casa lui cucina e io no, quindi e nostro figlio spesso a lui lo chiama mamma, quindi c'è una confusione, no, dei generi in casa mia, è tutto molto, però questa cosa qui non determina assolutamente nessun tipo di come dire, di trauma, perché assolutamente, cioè tutto siamo noi che abbiamo bisogno di certezze, di definizioni, di cose. Poi alla fine uno si adegua a quello che è realmente, quello che accade realmente. Cioè io non so cucinare, odio cucinare, non me ne frega niente, non cucino, cucina lui, perché invece ama cucinare. E cioè, comunque non è che questo fa diventare lui più femminile di me. È chiaro, mio figlio in questo momento è sbandato perché comunque è un bambino adottato, per cui non sa bene, lui non ha mai detto mamma e papà, ma va bene, quando lui dice mamma a mio marito, noi non è che gli diciamo no, lui è papà, glielo lasciamo dire. Cioè, quando mi chiama papà a me, io dico ok, cioè non è una... E qui anche torniamo, poi qui si apre poi il baratro delle adozioni omosessuali, delle adozioni da singole, eccetera. Chi se ne frega come ci chiama? Ma veramente chi se ne frega, no? poi lo capirà, cioè farà lui l'esperienza. Farà lui l'esperienza, lo capirà, cioè entrerà in una... Ma veramente non è importante stabilire adesso chi è mamma e papà. È importante stabilire il legame che lui non ha mai avuto, è importante stabilire il fatto che siamo una famiglia, nel senso non che siamo una famiglia e possiamo usare questo nostro essere una famiglia per nascondere delle cose, ma usiamo questo nostro essere famiglia per attraversare la vita insieme, cioè per aiutarci in questo, poi dopo a un certo punto lui se ne andrà, eccetera, eccetera. Però dico, prendo adesso l'esempio di questa piccola famigliola che ho, perché appunto poi io ho sempre lavorato su questo, le mie storie hanno sempre parlato delle famiglie, no? Perché la famiglia è il luogo, secondo me, più pericoloso, perché è lì che nasce tutto, è lì che si forma un individuo, è lì che si accumulano le frustrazioni, è lì che si intanano, che si le contraddizioni e tutte le appunto tutte le cose anche che poi genereranno l'individuo, no? Per cui per me è il piccolo nucleo sociale dove comincia tutto, certo. La famiglia. Per questo sono sempre stata molto interessata a questa indagine, perché da lì si capisce quasi tutto di ciò che sarà.
Certo, certo. E a livello di nel teatro come la vedi la questione, Emma? A livello... Come dire, il problema della regia, il problema, come dire, delle artiste donne.
Ah beh, hai detto tutto tu, cioè nei numeri abbiamo già la... È chiaro che il teatro è più, forse, è più, anche più facile mettersi lì e provare delle cose, ma... Sì, c'è un, appunto, come dicevamo prima scherzando, c'è la presenza di tanti uomini al potere che sono anche mediocri, e quando le donne arrivano al potere invece devono essere delle eccellenze, e non ci sono donne mediocri, non c'è posto per... Invece la mediocrità è una cosa che secondo me che bisognerebbe anche aiutare, sostenere, perché la mediocrità fa poi venire fuori le eccellenze, e poi comunque tutti hanno il diritto, no, di provarci. Sì. Tutti. Allora, a volte alle donne questo diritto non viene dato, se non dimostrano da subito di essere cazzute. Che brutto termine!
Certo.
Cazzute! Fastidioso. Allora, se la donna non è cazzuta, non può provare. Questa cosa è così, ancora è così, Per cui questo è fastidioso, molto fastidioso.
Molto fastidioso. Comunque sono molto, molto giusta anche la questione del livello medio, no? Dare modo di provare, perché poi vengono le eccellenze. Ma
sì, perché siamo circondati da uomini mediocri. Siamo circondati da uomini mediocri. Nessuno lo dice, però. Allora lo dicessero, e quindi poi si fa la parità anche sulla mediocrità, non solo sull'eccellenza. Così ci sarebbero più donne. Non è che tutti gli uomini registi che tu hai detto i numeri... Quanti se ne salveranno? 5-6 su 93?
Poi, sai.
Ma scusa, però diciamolo, sì, invece sì, le donne quante sono?
Sette.
Si salvano tutte? Tutte.
Sì,
è così.
Molto giusto.
Cioè non trovi tra quelle sette una mediocre, sui 93 ne trovi 80.
Moltissimi, 80.
5.
Sì.
Però è così, Lo sto dicendo una minchiata, sì, è così.
Sì, avendo avuto molto...
Poi noi ci siamo, abituati a considerare quegli uomini mediocri, bravi, perché poi a forza di dargli spazio a questa gente poi diventa credibile in qualche modo. La gente, esiste anche l'assuefazione alla mediocrità, no? E quindi ti sei assuefatto a quel regista mediocre che, siccome è maschio, ti sei assuefatto e ormai è quella roba lì, cioè è un regista, ma è un sedicente regista. È un sedicente regista.
E poi ci sono anche le aspettative, no? Appunto, da una donna non ci si aspetta che eccellenza, perché sennò come fa?
Appunto, ma quelle sette? Quante sono? Nove?
Sette.
Sono sette. Quelle sette sono tutte brave. Io sono in mezzo a queste.
No, tu sei fra le 30. Allora, dunque.
Ma qui siamo 8.
No, aspetta,
scusa,
no, quella
non capisco,
cinema.
No, mi devi dare il numero giusto.
Allora, ascoltami. Nel cinema sei fra le 7.
Ah, sono
come
fra
regista,
le 7.
come regista cinematografico?
Io ho fatto solo un film, capito? Quindi sono sei in realtà.
E invece a teatro sono, diciamo, aspetta, ho addirittura i dati di Palermo, comunque a Palermo ci sono...
Ma questo è aggiornato?
Dunque, è uscito qualche mese fa e poi, guarda, i dati sono difficilissimi da reperire.
E dai, dici questi teatrali.
Allora, questi teatrali sono totali delle registe 2014-2015 tirate fuori dal censimento dei premi UBU, che censisce gli spettacoli della stagione, sono donne 34,12%.
Cosa vuol dire 0,12?
Beh, vuol dire che... un pezzettino, una mano, 314.
Che gli funziona, diciamo, soltanto una parte del corpo.
No, 34%, diciamo, 34%. Invece a Palermo, in Sicilia, ci sono, perché le statistiche funzionano così, come la questione del pollo, insomma, no? Cioè, c'è chi ne mangia.
Interessante.
Allora, in Sicilia mi risultano da una persona a cui l'ho chiesto, che abita in Sicilia e conosce la situazione teatrale, in Sicilia 13 registe, quindi 13 registe in tutta l'isola. Io non so quanti sono gli uomini, perché per fare questa ricerca, però io anche mi hanno mandato anche i nomi, cioè il nome di chi ha ricevuto il dato, però anche il fatto che non c'è nulla la dice lunga, no? E in ogni caso sicuramente gli uomini non sono 13, insomma, comunque è tutta una ricerca da fare, ecco, se. Però io, come dire...
Inquietante, sono dati inquietanti, sì. Io non li divulgerei.
Perché sono scoraggianti.
Sono inquietanti, scoraggianti.
E poi è una ricerca anche difficile, perché i ruoli a teatro sono molto fluidi e sono anche plurali, nel senso che tu sei una drammaturga, hai cominciato come attrice, sei una drammaturga, sei una regista di teatro, sei una regista di cinema, sei una regista di opera lirica, e ti interessi dei costumi, ti interessi dello spazio, quindi, come dire, è anche difficile dire...
Tu sei in tante statistiche, riesci a parlare più statistiche.
Quindi,
le registe di cinema porti a...
Quindi io, per esempio, bisogna vedere quali sono poi le registe pure, perché il ruolo di regista pura...
Vuol dire che non sono pura io?
No, tu sei, beh, ma tu vuoi essere impura, però, se non sbaglio, no?
Io voglio essere impura, è vero.
Appunto, quindi non c'è problema.
No, sono dati sicuramente che fanno riflettere molto. Però, appunto, secondo me il discorso è quello che ci siamo detti poco fa, è questo fatto, insomma, di comunque un po' una... non lo so, poi è anche triste fare, appunto, come dicevi tu, generalizzare, eccetera. Poi ogni sicuramente il teatro è sicuramente più facile per le donne accedere, no? Il cinema è veramente una roba... Io sono 5 anni che provo a fare il mio secondo film... E non riesco a trovare, appunto, cioè, ho già fatto comunque un film che ha avuto anche, è stato alla Venezia in concorso, ha vinto dei premi, eccetera, eccetera. Però nonostante questo, ma perché oltre a essere donna, perché poi in Italia funziona così, sono anche teatrante. E quindi il cinema, cioè, poi sono delle lobby anche lì, non crediate che è tutto. Per cui il teatrante che vuole fare il cinema è un po', cioè non va bene, perché non... Quindi, certo. È un po' più complicato, però diciamo che sono dati inquietanti, sì, abbastanza. Detto, forse adesso facciamo un silenzio di 5 minuti, la preghiera di 5 minuti. No, tra l'altro domani sera presenterò insieme a Fabio Geda questo libro di queste due giovani scrittrici che si chiamano Elena Favilli e Francesca Cavallo, che hanno pubblicato, a proposito di questo tema qui delle donne, eccetera, un libro di favole in America, che è andato talmente bene che lo hanno anche pubblicato qui in Italia, Mondadori, che si chiama La storia di Buonanotte per bambine ribelli, che sta avendo un successo straordinario, che è un oggetto meraviglioso, dove ci sono 100 ritratti di 100 donne famose, non famose, che hanno fatto, insomma, la loro ribellione personale, sono diventate delle donne, insomma, da prendere come esempio in tutto il mondo e in tutte le epoche, per cui c'hai appunto la regina egiziana e poi c'hai appunto la ragazzina, la scienziata di ora, dei giorni nostri, che... E questo libro queste storie sono raccontate, sono scritte per essere raccontate ai bambini fondamentalmente, no? Per cui è una scrittura molto semplice di una paginetta in cui si racconta chi era appunto, che ne so, Frida Kahlo piuttosto che Hillary Clinton piuttosto che Michelle Obama, eccetera, per dire le più famose, o Nina Simone, o che ne so. Poi ci sono invece donne che uno non si aspetterebbe, che non conosceva neanche, che ne so, dove c'è magari una che in Afghanistan decide di fare la motocrossista, per dire, no? Delle cose. Oppure un'altra che decide di guidare la macchina e si porta tutte quante le amiche a guidare la macchina e diventa una cosa assolutamente dirompente. E, che stavo dicendo? No, stavo dicendo questa cosa del... Sì, è che queste storie di queste bambine ribelli sono affiancate da delle illustrazioni con il loro ritratto di 100 illustratrici di tutto il mondo. Per cui queste due ragazze, tra l'altro col sistema del crowdfunding, per cui hanno fatto questo libro che adesso praticamente sta vendendo ovunque, cioè non so quante milioni di copie, mettendoci proprio tutta la loro vita, perché poi non so quanto ci avranno messo, però veramente una ricerca incredibile di storie, questo perché l'ho detto? Per le bambine ribelli, per fare 5 minuti di silenzio per le bambine ribelli.
E poi forse però chiediamo a Emma di raccontarci di Bologna, perché certo. È qui, no? Perché... la tua presenza a Bologna.
Sì, sono qui al Teatro Comunale per la prima volta, dove sto facendo la regia di due opere, che sono è un dittico che di solito è un po' anomalo, perché non, è un abbinamento che non viene mai fatto, è la prima volta che si fa questo abbinamento qui. Di solito Cavalleria Rusticana, sapete che si affianca sempre a Pagliacci. E in questo caso invece è affiancata da un'opera che non c'entra niente con Cavalleria Rusticana, che è insomma anche abbastanza diversa, però anche se il contenuto è simile, perché la storia è anche questa di una donna abbandonata, sedotta e abbandonata, eccetera, eccetera, e che è la Woman di Poulenc, scritta da Cocteau e musicata da Poulenc, che fa... dove c'è un'unica interprete, in questo caso Anna Caterina Antonacci, che è una grandissima artista, è immensa, e una voce straordinaria, un'attrice pazzesca, eccetera. E poi Cavalleria Rusticana, che tutti conoscete, eccetera. Ovviamente io mi è piaciuto molto di più lavorare su Woman, pur essendo siciliana, perché tutti dicono, Cavalleria Rusticana è siciliana, racconta la Sicilia, tu sei siciliana. Tra l'altro racconta una Sicilia che non esiste più, quindi è difficile, no? Poi alla fine mi sono anche divertita, perché la musica è molto bella, perché comunque ho sempre... ci sono i miei collaboratori che mi hanno dato molto aiuto, c'è un bel cast, il teatro è molto accogliente, eccetera. Insomma, una bellissima esperienza, vi invito tutti, faremo 5 recite dal 9, e troverete le date sul sito e voilà.
C'è anche un'opportunità mi preme dirvi, perché proprio per gli studenti. Dopodomani, mercoledì, alle ore 14, è possibile andare al Comunale per partecipare a un incontro con Emma Dante di presentazione appunto di queste due opere di cui fa la regia, e assistere poi in seguito a una prova. Allora, chi è interessato, è una cosa rivolta agli studenti in particolare, chi è interessato deve trovarsi alle 14 in punto davanti all'ingresso artisti del Teatro Comunale. Ecco, ci tengo molto a dirvelo, perché la vostra presenza è attesa, nel senso che questa opportunità è proprio stata pensata per gli studenti dell'Accademia, ma poi anche per voi, insomma. Quindi alle 14, mercoledì, che ne abbiamo 5, direi, mercoledì 5, sì. Mercoledì 5 alle 14, incrociarci di fronte all'ingresso per gli artisti. Incontro con Emma Dante e possibilità straordinaria di assistere a una prova.
Sì, non ne potranno più di me. Cioè, tra due giorni non ne potranno, no?
Non credo, no. Penso,
senso che...
penso che li vedrai nervosi. No.
Ma io chiederei se qualcuno è, se volete fare domande.
Ci sono domande?
Ma io volevo sapere come la relazione con Mirelle ha fatto.
Sì, sì, assolutamente. La compagnia diventa una famiglia. E come tutte le famiglie, attenzione a quello che ti dico, finiti gli orari di lavoro, ognuno se ne va per i fatti suoi. Perché nella famiglia, quando raggiungi un'età, insomma, di indipendente, cioè, perché comunque la compagnia è una famiglia di gente indipendente, non è una famiglia di gente mammona, ecco, cioè di uomini, è una famiglia di uomini che a 20 anni se ne vanno di casa, ok? Quindi finite l'orario di lavoro, perché all'inizio pativo molto questa cosa, che finivamo di lavorare e non c'era, sai, quella cosa che andavamo a cena insieme, che passavamo le vacanze insieme, non succede mai questa cosa. Poi ho capito man mano che andavo avanti che in realtà è una famiglia sana quella della compagnia, perché quando si finisce di stare insieme perché si sta insieme perché si è una famiglia e quindi si vuole stare insieme a ragionare su quello spettacolo, a lavorare, sala prove, eccetera. Poi dopo, quando finisce quel momento del lavoro e quindi dello stare insieme, si va, ognuno va a fare le vacanze con chi vuole, no? Ognuno va a passare il Capodanno con chi vuole. Non facciamo mai il Capodanno insieme. Per cui sì, siamo una famiglia. Ma tanto
ecco,
si sente.
Si sente comunque.
Altre domande? Elena.
La collega Elena Tamburini.
Ah, non è per niente banale, il mio tormento.
Come lo spazio. Con lo spazio. No, dico banale in rapporto a me.
Perché è una collega che insegna.
Ah, questo certo, lei insegna. Guardi.
Allora per questo.
Elena Tamburini. Guardi, le dico... Ecco, le dico questa cosa, che lei insegna scenografia, eccetera. Quando ho fatto Bestie di scena a Milano, a un certo punto, alla fine di una replica, è venuto da me un signore molto distinto, che mi ha fatto un sacco di complimenti, e poi alla fine mi dice, sa, io questo spettacolo l'ho amato molto, questo spettacolo è veramente meraviglioso, mi ha fatto riflettere su tante cose, mi ha acceso l'immaginazione, cioè, e poi mi dice, io sono brancato. Brancato è... La più grande sartoria italiana. Il mio spettacolo è uno spettacolo dove non c'è un costume, sono tutti nudi.
Tutti nudi. Eh?
Sì, ma non li indossa nessuno, cioè uno che ha messo su un impero sulla sartoria, sui costumi, eccetera, e mi fa una cosa, mi dice una cosa del genere, io a quel punto dico ok, allora ho centrato, no? Lui ci ha visto dei costumi in quei corpi non erano nudi, no? E lui me lo ha anche confermato. Per cui, ecco, rispondo alla sua domanda, che cos'è lo spazio, il mio rapporto con lo spazio. Uno spazio vuoto, non è chiaro che se resta vuoto è uno spazio vuoto, però non necessariamente lo spazio vuoto racconta l'assenza, cioè nel senso che è come appunto un silenzio musicale che è diverso da una pausa, no? E lo spazio vuoto con cui io faccio i conti regolarmente, quotidianamente, è uno spazio che può diventare molto ingombrante a seconda di come lo usi, e può soprattutto raccontare 3000 paesaggi, può raccontare tutto ciò che non riuscirei io a raccontare mettendoci proprio della materia. È uno spazio immateriale, fatto della stessa sostanza dei sogni, come diceva Shakespeare. E in effetti questi sogni lo riempiono. È chiaro che bisogna averceli i sogni, bisogna averceli, e bisogna fare i conti anche con la geometria, perché uno spazio vuoto inevitabilmente impone uno studio geometrico preciso, che io faccio regolarmente, quotidianamente con i miei attori, usando, adesso gli abbiamo anche dato dei nomi, usando la giostra, usando la schiera, usando la schiera a stormo, ora sono parole che a voi non vi dicono niente, ma che sono, che fanno parte della metodologia che noi usiamo quando facciamo qualsiasi spettacolo, perché tendenzialmente gli spazi che io adopero, cioè che dove noi raccontiamo, ricostruiamo le storie, sono vuoti. E quindi la geometria dei corpi diventa scenografia, i corpi diventano paesaggio. Quindi non è vero che sono vuoti, alla fine sono pieni, no? Sono spazi abitati da vita, e quindi questa vita riempie e determina anche dei cortocircuiti. Cioè, ci sono dei momenti in cui io sono riuscita a far vedere il mare. Ce l'ho fatta, cioè... Sì, ma anche con degli elementi scenografici. Per esempio, l'elemento scenografico per me è molto più intrigante della scenografia, perché l'elemento scenografico diventa attore. La scenografia la piazzi lì, la molli lì e deve star lì, non si può muovere, non ha... o perlomeno, insomma, può sicuramente interagire, perché poi ci sono, io ripeto sempre, questo è il mio modo di raccontare il teatro, poi ci sono dei registi che si sono inventati dei modi, dei mondi, con delle scenografie, attenzione, cioè, questo è il mio modo. Però l'elemento, l'oggetto, per esempio, l'oggetto, no? Di cui tanto parla...
Se qualche esempio di chi? Oggetti.
Di oggetti? Ah sì, ma io ne uso tantissimi, no, ma stavo oggetti che possono essere, che ne so, l'oggetto sacro, l'oggetto profano, non so, la scopa e la croce, il crocifisso, per esempio, no? Sono oggetti che accendono la mia immaginazione e che soprattutto vengono sempre usati come attori. Cioè, quando io do l'oggetto all'attore, gli dico, la prima cosa che gli dico è: questo oggetto è attore quanto te, deve parlare con te, devi dialogare con te. Che poi questa era una cosa anche che appunto ho imparato tantissimo anche da Cantor, cioè l'oggetto cantoriano era appunto, è stato, voglio dire, oggetto di studio di studio e di, no, di chiarificazione anche su che cosa e qual è la funzione dell'oggetto artistico in scena. Questa è una cosa che mi interessa tantissimo, perché, ma non perché, per esempio, io non amo, per esempio, quell'oggetto che in scena diventa un'altra cosa, tipo la padella che diventa il sole. Non mi piace la, come dire, la traduzione di una di una metafora. Ecco, no. La padella deve rimanere una sedia che diventa, che ne so, una sedia serve per essere appunto un attore si siede, oppure tutto al più si mette in piedi e poi si butta dalla sedia per impiccarsi, ma comunque è sempre una sedia, no? Deve rimanere una sedia, non può diventare una capanna. Non so se mi seguite. Quindi quell'oggetto deve continuare ad avere la sua funzione. E questa funzione può degenerare, questo sì, ma deve partire da lì, no? Deve diventare, cioè deve usare il suo vero motivo per cui sta in scena, non deve essere snaturato, ecco. E poi si deve mettere in relazione con l'attore, cioè con il dialogo, col dialogo. Quindi, per esempio, appunto, come dicevo, il crocifisso e la scopa sono due elementi molto diversi tra di loro, però molto, secondo me, molto anche che possono dialogare bene, perché uno è portatore di storia, di universalità, e l'altra invece è portatrice del quotidiano, per cui sono un oggetto mitico accanto a un oggetto quotidiano. Questi due oggetti insieme raccontano il mondo, se si parlano.
C'è una mano alzata.
Pensando a degli spettacoli come Un Palermo, Le sorelle Macaluso, ma anche Bestie di scena, sembra che ci sia sempre un forte rapporto con la miseria. E io mi chiedevo quale fosse questo rapporto e quanto fosse amplificato dal fatto che la Sicilia è un'isola, che comunque è staccata dal resto dell'Italia.
Ma in che senso miseria? Cioè le che sono famiglie povere?
Sì, del sottoproletariato comunque.
Ma bestie di scena?
No, non bestie di scena.
Ah, siccome hai citato anche bestie di scena.
Sì, però...
Ma cioè, allora, esiste una esiste una povertà di mezzi ed esiste la miseria dell'essere umano, sono due cose diverse. Io uso tutte e due, la povertà di mezzi e la miseria dell'essere umano, in effetti, sì. Non so da che cosa è dovuto, sicuramente mi interessa di più raccontare storie che, di persone che hanno che fanno fatica a vivere e che nonostante questa fatica però apprezzano la vita, non so come dire, per cui il gioco della cioè la miseria raccontata con giocosità, nel senso che le mie storie non sono mai totalmente ed esclusivamente tragiche. In questa nella tragedia di questa miseria c'è sempre una battuta, una barzelletta, un momento di leggerezza, di stupidità, no? E questo mi interessa, la stupidità e la leggerezza nella tragedia, che è una cosa sicuramente molto siciliana, perché la trovi, cioè in Sicilia trovi anche molto questo contrasto tra, appunto, perché c'è molta disperazione anche in giro, no? E quindi la disperazione in qualche modo la devi, come si dice, la devi, oggi non mi vengono le parole,
contrastare, la devi
elaborare, esorcizzarla, elaborare. Ecco, la devi, è un modo per esorcizzarla anche, no? Però appunto la miseria sicuramente è una condizione che mi attira di più, ma anche perché per raccontare, come dicevo all'inizio di tutto, per raccontare devo raccontare comunque, per me il gesto artistico è un gesto che ha a che fare con la sofferenza, la conoscenza ha a che fare con la sofferenza, non puoi conoscere se non soffri, devi soffrire per conoscere veramente qualcosa o qualcuno. La storia di qualcuno, la storia di un paese, un accadimento. Non si può fare una conoscenza superficiale, perché soltanto la conoscenza superficiale non ti fa soffrire. E allora se veramente ti identifichi, se sei in un atteggiamento di compassione con quella sofferenza, eccetera, conosci ma soffri anche tu. Per me il teatro ha a che fare con questa cosa. Condivisione della responsabilità della sofferenza. Cioè il pubblico, lo spettatore deve poter essere responsabile di quella sofferenza che vive e che ha davanti agli occhi. Perché soltanto così fa un lavoro di catarsi. Cioè soltanto così riesce a riflettere veramente su quella cosa, se soffre. Infatti gli spettacoli più difficili sono quelli che fanno piangere. Quando riesci a far piangere lo spettatore, adesso nel 2017, quando lo spettatore sta sempre attaccato al pollice, col pollice alla connessione, quando non fa altro che tentare in tutti i minuti della sua vita di connettersi, quando riesci a farlo piangere vuol dire che lo stai sconnettendo. Finalmente. E oggi è difficile, molto più difficile di ieri questa cosa qua. Per cui se accade adesso, oggi, se il teatro è ancora in grado di fare questo grandioso tentativo di sconnessione dello spettatore con il suo mondo, con le sue storie fuori dal teatro, eccetera. Quando il teatro riesce a sconnettere lo spettatore e a riportarlo al suo cortocircuito sentimentale e al suo rapporto sentimentale con lo spettacolo che sta vedendo, allora vuol dire che il teatro ha ancora una sua funzione. Secondo me ce l'ha, perché succede. I teatri sono sempre pieni. I teatri sono sempre pieni. Come mai? Ma non parlo dei miei spettacoli, parlo in generale. Anche i miei spettacoli, effettivamente. No, no, ma tutti, guarda, la gente ha voglia di fare il teatro, di andare a vedere il teatro, tutti qua, cioè sempre, è una cosa che non è mai, non tramonterà, cioè se tramonta quella vuol dire che siamo finiti, vuol dire che non c'è più, non ha più senso vivere, cioè se non c'è più il teatro non ha più senso vivere, ma non lo dico perché io faccio teatro, lo dico perché veramente lo credo, perché è l'unica forma d'arte espressiva che ci riguarda profondamente e intimamente, l'unica, non ce n'è un'altra. Forse la pittura è un'altra forma, forse sì, forse, ma dico, continuiamo ad essere circondati da questi fantasmi, in effetti, no? Forse quello, ma anche, anche il libro, cioè il libro, l'oggetto libro, no? Chi lo sa se tra qualche tempo non ci sarà neanche questo oggetto qui, non lo so. È chiaro, è sempre, ci sarà un uomo davanti a un uomo, una donna davanti a una donna. Questo, su questo non ci sono, perché se non c'è quello non c'è il teatro, non ci può essere un teatro soltanto con le proiezioni video, impossibile. Se non c'è l'attore, lo spettatore, non esiste il teatro, non esiste, non può esistere in nessuna sua altra forma che non in questa. Non so se siete d'accordo. Sì. Io sono molto d'accordo.
Sì, anche perché il tuo teatro, da qualunque...
Ma non il mio teatro, sì, sì, il teatro, sì, sì. Cioè quell'incontro lì tra esseri umani, quell'incontro lì che riesce, riuscirà sempre, quando ha la forza e la poesia di cui ha bisogno, a sconnettere chiunque esso sia seduto sulla poltrona, qualunque cosa esso o essa stia facendo, riuscire a portarlo via dalla... A sottrarlo da questa sua abitudine, dipendenza, eccetera, e riuscirà a farlo stare lì dove sta accadendo quella cosa, allora il teatro avrà, e ce l'ha,
continua. Solo il teatro poi, no?
Sì, secondo me sì.
Da dire, ci sono teatri che rappresentano dei gesti di rifondazione e spesso questo avviene proprio nei teatri che si reinventano, quindi nel nuovo teatro. Il tuo teatro, che è l'invenzione di una lingua, è anche sicuramente un momento di rifondazione del teatro a partire da questo che stai dicendo dell'uomo davanti all'uomo. È davvero un gesto di rifondazione del teatro a partire dalla sua... dai suoi fondamenti originali.
Sì, però dico anche lo spettacolo di intrattenimento. Io parlo anche di quello, cioè non può tramontare perché ha a che fare con uno specchio, ha a che fare con gli esseri umani, anche il teatro di intrattenimento, cioè io non parlo soltanto del teatro di ricerca, eccetera, sto parlando proprio del teatro proprio come luogo dell'incontro, come piattaforma di confronto e scontro tra esseri umani. Questa cosa qui, secondo me, è, cioè da questo punto di vista siamo salvi, e non a caso poi cioè, quando io, dopo 2 anni che sarò morta, tutti quanti si saranno dimenticati del mio teatro. Anche questo bisogna mettere in conto. Cioè, il paradosso è che questa roba qui, che è eterna, per chi la fa è assolutamente transitoria. Assolutamente.
Volatile. Marco De Marinis.
L'essere umano, su questo non ci sono dubbi, lo diceva già Aristotele, quindi volete, non scopriamo niente. Però...
Che era un uomo.
Però di quelli bravi,
diceva, secondo me l'ha detto prima di lui, l'ha detto una donna e voi non ve la siete dimenticata.
Però di quelli bravi. Invece tutti i sociologi, uomini e donne, da anni ci dicono che è in atto un fenomeno che non ti sarà sfuggito sicuramente, cioè che, per esempio, parlo di un sociologo che stimo molto come Pier Giorgio Giacchè, che si tende sempre meno a voler vedere teatro e si ha sempre più voglia di fare teatro. Questo credo che è un problema che vada affrontato. Ripeto, lo dicono persone serie e nel mio piccolo di insegnante lo constato ogni giorno, nel senso che se dico ai miei studenti domani c'è il laboratorio di Emma Dante, mi sembra scontato, ma anche di Pinco Pallino, corrono. Se li chiamo a una conferenza, un incontro teorico, la fatica è, diciamo, 10 volte maggiore. Quindi la voglia di mettersi in gioco direttamente, e mi sembra che faccia una certa differenza. Quindi personalmente non ho il tuo ottimismo sugli teatri tutti pieni, perché a me sembra che invece i dati dicono una cosa un po' diversa.
Sono vuoti?
Mentre, no, non vuoti, ma tra tutto pieno e vuoto c'è una serie di sfumature, insomma. Mentre invece oggi il fenomeno su cui i sociologi invitano a riflettere è su questa voglia, che poi se vogliamo fare dei sociologismi, si lega ai populismi di oggi, alla democrazia diretta, al protagonismo dei social. Ecco, fa parte di questo fenomeno che io trovo interessante, non direi preoccupante, però un fenomeno su cui riflettere.
Sì, è una considerazione, non una domanda. No? Ah, su questo fatto che tutti, che c'è più gente che vuole fare teatro che vederlo, che andare? Ma guardi, io non lo so, credo che sia una cosa anche naturale, nel senso che è talmente accattivante, talmente divertente, che secondo me una volta nella vita tutti gli spettatori dovrebbero salire sul palco e provare a fare uno spettacolo. Per cui, poi appunto non è detto che tutte queste persone riescano a fare il teatro, per cui anzi sappiamo bene quanto è difficile tutto. Per cui io, per esempio, che sono adesso una regista, drammaturga e teatrante, ecco, mi voglio definire così, così togliamo di mezzo tutte quelle definizioni lì, autrice, drammaturga, che sono lunghe, cioè, faticose, teatrante. Io prima di essere una teatrante ero un'attrice, no? E poi sono diventata una regista e mi sono resa conto che senza avere fatto, cioè se io non avessi fatto l'attrice, probabilmente non avrei saputo dire ai miei attori le cose che gli dico, perché sapevo, facendo l'attrice avevo come dire, mi ero equipaggiata di qualcosa che non, secondo me anche lo spettatore dovrebbe fare. Io credo che ci debba essere anche una sorta di formazione dello spettatore che manca, che è la cosa che a me fa più paura, no? Perché lo spettatore non, è come se non avesse in questo momento della storia, quando soprattutto al sud, perché poi ci sono dei teatri, al piccolo non accade, ma se già ci spostiamo al teatro di Napoli, noi vediamo lo spettacolo con una sala gremita di lucciole, di luci accese, di telefonini. C'è gente che non riesce a ma questa è una patologia ormai, non è più neanche una necessità, no? È proprio patologico. Mentre sto facendo quella cosa, devo dire che sto facendo quella cosa. Quindi non la stai facendo, no? Allora, questa è una patologia e secondo me bisognerebbe anche lì intervenire, cioè non intervenire soltanto su chi vuole o chi non vuole fare teatro, perché quella io la credo che sia una scelta anche sana, cioè che uno sta studiando teatro e prova a farlo. È bella come cioè secondo me è giusto che si faccia, perché questa cosa non, intanto non toglie spazio a nessuno, perché io credo che chi voglia fare una cosa la possa fare serenamente senza pensare che sta togliendo spazio a qualcuno che altrettanto vuole fare quella cosa. Ma dico, lo spettatore, nessuno si preoccupa di lui. Un po' sbandato, un po' sperso, un po'. Io me ne sono resa conto anche facendo questo spettacolo Bestie di scena, dove lo metto molto in prima, ma non che non mi piace lo spettatore che viene tirato in ballo e viene appunto scosso e una volta mi hanno dato un bacio con la lingua in uno spettacolo di Ricciforte, mi è anche piaciuto, devo dire, cioè una donna è venuta lì, mi ha sglinguettato, prima si era messa un coso lì, quindi sapeva di menta. Devo dire, no, quelle cose lì io non le posso, cioè non le potrei fare, perché mi sentirei, non ce la farei, però dico, lo spettatore attivo non c'è più, lo spettatore attivo, e per essere attivo significa che non è che è attivo in un altro senso, cioè attivo che si dà da fare sulla sua seggiolina da solo, nella solitudine. Quello è il problema. E quindi secondo me la formazione, più che indirizzare gli studenti o come si dice, le persone che vogliono, che stanno studiando e che vorrebbero fare teatro, eccetera, più che indirizzare loro e lasciare che siano loro appunto a decidere chi è mamma e chi è papà, io farei un ragionamento sul pubblico, sul spettatore che è lasciato solo, completamente solo.
Luna mi sembra, sì, sì. Quindi allora, Luna meno 20.
Allora diciamo, forse ho visto due mani, ecco, diciamo che sono le ultime due domande, veloci, anche Emma sarà...
Sì, è molto veloce, appunto sempre su questa questione dello spettatore collegato a Bestie di scena, che comunque io non ho visto, però appunto dato che la critica e anche gli spettatori si sono divisi così tanto, ovviamente, cioè, lei pensa che sia legato al fatto che sia stato un po', cioè, troppo per lo spettatore questo cortocircuito, questa condivisione di sofferenza in questo specifico spettacolo che appunto lei ha detto che alla fine si è finiti per parlare del disagio dell'umanità e dell'umanità in generale e della sofferenza. Quindi, dato che ci sono state queste reazioni davvero molto disparate e che abbiamo parlato anche del fatto che gli spettatori sentivano anche lo scricchiolio della caramella, lei pensa che sia per questo che c'è stato uno sconvolgimento tale davanti allo spettacolo, nel senso che sia stato troppo questo cortocircuito, questa, sì, non appunto intromissione in prima persona dello spettatore, però, come ha detto lei, questa forte attenzione su di lui, è stato troppo, è stato per questo?
Ma non lo so che cosa è stato, poi ognuno ci trova le proprie cose, sicuramente questo fatto di lasciare, sai cosa, a un certo punto la gente veniva perché voleva guardare i genitali, le cose, perché il pubblico è un guardone, cioè gli spettatori sono dei guardoni, sono dei maleducati, diciamolo, sono maleducati, perché non stanno mai, devono sempre mettere gli occhi su cose che non li riguardano, e questo è un grande paradosso. Per cui alla fine venivano perché volevano vedere quelli che si spogliavano. Cioè, poi alla fine diciamo, ma pure i critici, mica sono i critici che so che tu pensi che siano, vengono per cogliere la cosa filosofica, ma quando mai? La cacciata dal paradiso, ma quando mai? Quelli vengono per guardare i seni, i genitali, i culi. Ma siamo esseri umani, è quella roba lì, almeno la prima spinta. Per cui a un certo punto la gente riempiva, abbiamo avuto noi delle grandi liste d'attesa date dalle polemiche, dal fatto che c'erano degli esseri, degli uomini e delle donne che si spogliavano integralmente. Che sarà mai? Che sarà mai con tutta la pornografia che c'è in televisione, sul web? Ma che sarà mai? Ma stiamo scherzando? Uno spettacolo che non ha niente di pornografico, che non ha niente di erotico, che racconta appunto il neonato, cioè questa comunità di neonati che hanno un rapporto col loro corpo assolutamente innocente e innocuo. Infatti poi il nudo diventa secondario rispetto a tutto invece quello che viene raccontato. Penso, guarda, che sì, in realtà appunto le persone siano state attratte da tutta una serie di circostanze, di cose, tra cui anche il fatto che lo spettatore veniva messo in una... Cioè non è, il problema non era soltanto la luce in sala, era dopo il silenzio in sala. Perché in uno spettacolo dove non c'è una musica, e tu l'hai visto Bestia di Scena, no? Ecco, dove non c'è, c'è soltanto un momento in cui c'è una musica che viene tolta bruscamente, una sala di quasi 1000 persone, è chiaro che tu senti tutto, cioè, e quindi queste persone evidentemente si sentivano scomode su quella sedia. E questa cosa è una cosa positiva, sentirsi andare a teatro e sentire di stare per un'ora e un quarto scomodi. Non perché hai la sedia scomoda, ma perché tu stai in una condizione di scomodità. E il teatro questo deve fare, ti deve far stare scomodo, come appunto metterti su una sedia di pietra con tutte le protuberanze, no? Devi sentire il mare al culo, non puoi alzarti riposato.
L'ultimissima domanda. Sempre in riferimento a questo spettacolo, lei prima ha detto che ha cercato di trovare in questo spettacolo una risposta a una sua domanda, cioè l'ha visto come uno spettacolo rivolto più a se stessa per un suo percorso artistico. E io non l'ho visto, però mi chiedevo che domanda si è posta e che risposta eventualmente si è data attraverso Bestie di Scena.
La risposta l'aspetto da te.
Cioè rispetto alla...
No, quando lo vedrai mi dirai, perché... Ah. Quando lo vedrai mi dirai, però non so se viene a Bologna questo spettacolo, non credo. Ecco, a Reggio Emilia. Ah sì, va a Reggio Emilia, sì, giusto. Grazie. No, la risposta io non la trovo mai, non trovo risposte assolutamente, mi faccio un sacco di domande ma non trovo risposte. Per cui per me la risposta la trovano sempre gli spettatori, quando me la dicono sono felice. Quindi troverai tu, mi dirai.
Bene, sì.
Come si fa?
Veloce. No,
però deve davvero andare via, ma perché deve essere a luna.
Dimmi, dimmi.
Dissento da
Vedi che sono permalosi, mamma mia, permalosi. Come sono permalosi, io per questo l'ho detto, perché ci sono qui, sono permalosi.
I critici siamo tutti permalosissimi, e anche perché il critico sa benissimo che il sesso in scena è un sesso assolutamente asessuato. No, la domanda che io appunto ti volevo fare, in realtà erano due, ma te ne faccio una soltanto, è questa: qual è il tuo rapporto appunto con la critica?
Una domandina finale, dopo che abbiamo detto che c'è poco tempo.
È molto cambiato negli anni. Sarò molto diplomatica. È molto cambiato negli anni, ma perché è cambiata anche la critica, nel senso che sta morendo la critica. Però è moribonda, è un po' moribonda, diciamo che è un po' moribonda, diciamo che ansima, fa degli strani, no? Vabbè, dai, non diciamo è morta, diciamo che è moribonda, che è peggio, perché non muore, almeno morisse, si ricominciasse da capo, no? No, a parte, tu non ti devi sentire ovviamente parte in causa, perché... Perché sennò avrei detto che tu eri moribondo. Invece sto dicendo, esclusi i presenti, certo. No, ma i presenti, ma poi i critici... No, ma in realtà i critici non, cioè, c'entrano relativamente, perché poi, insomma, certo, è anche vero che si sono fatti scippare la critica dai giornali, che non c'è più lo spazio che, secondo me, il teatro dovrebbe pretendere. Questa cosa anche un po' in Italia, perché poi, insomma, già in Francia è già diversa la questione. Qui ci sono delle cose rachitiche, delle caccole che ormai viaggiano insieme a dei pallini colorati con mi piace, non mi piace, eccetera. Il problema appunto è che la critica è andata un po' nella direzione di questa, come dire, anche un po' del gusto, cioè del gusto, un po' della modalità, ecco, che il pubblico, come dicevo prima, bisognerebbe aiutare il pubblico, lo spettatore, perché solo, lo dico anche dei critici, bisognerebbe aiutare i critici perché sono soli.
Con questo compito.
No, ma perché poi senza lo spettatore, senza il critico, no, vabbè, senza il critico si può fare teatro, però dico, il critico, no, però il critico dà comunque, cioè la sua funzione è fondamentale, perché dà un orientamento, dà, come dire, fa un'analisi di quello che ha visto. Invece adesso appunto queste analisi sono mortificate. Dov'è infatti che secondo me dov'è che il critico poi si sfoga? Sul web. Lì ci sono pagine e pagine di... Beh, insomma, sì, abbastanza. È uno spazio, no, è uno spazio. C'è uno spazio però sul web, cioè sul cartaceo se le sono mangiate, non c'è. Dimmi se non è così, cioè, no, dimmi se quelle che si possono definire critiche, quelle che ci sono sui giornali italiani in questo momento. Si possono definire critiche? Secondo me no, anche perché poi i critici devono fare una scelta, una selezione, perché esce una volta alla settimana. Dovrebbe uscire tutti i giorni la recensione sul teatro, ragazzi, tutti i giorni, o sbaglio? In un paese civile, dove la cultura alimenta e nutre questo paese, dovrebbe uscire ogni giorno una critica sul teatro, e non presentazioni di paginone con le foto, le critiche, cioè le analisi, il dibattito, quella roba lì non c'è più, o sto dicendo una minchiata? Sto dicendo una minchiata? Allora, sto dicendo una minchiata.
No.
Dico una cosa anacronistica, però dico una cosa che è realmente così. Cioè, forse dobbiamo riprendercela questa cosa qui, perché manca, ci manca. Dobbiamo riprendercela.
Dobbiamo essere anacronistici. Dobbiamo essere anacronistici. Grazie a Emma per l'invito a essere anacronistici.